Voglio ricordare che oggi pomeriggio, mentre proprio in contemporanea alle... Mi dispiace se mi siedo, no? In contemporanea con gli eventi che venivano qui, appunto la presentazione della tesi di laurea curata e seguita da Andrea Giannassi, a Parma un'altra celebrazione ricordava le vittime della Randola Star, ma non solo, a Picinisco, in provincia di Caserta, un altro evento riguardava questa storia della Randola Star. È una cosa particolarmente singolare di come questa vicenda storica così triste, drammatica, che ha segnato profondamente le nostre comunità, sia da poco più di 15-20 anni fa tornata alla ribalta, perché soltanto all'inizio degli anni 2000 a Randola Star era una parola che non diceva niente a nessuno. Se si andava su un sito internet, un motore di ricerca, si cercava Randola Star, si trovava un ristorante nel nord della Scozia, cioè un albergo, perdon, nel nord della Scozia e nient'altro. In realtà dietro questo nome è stata una grande tragedia che non è una tragedia soltanto della Seconda Guerra Mondiale, ma è una tragedia dell'emigrazione, perché in qualche maniera è una tragedia che va a colpire quella parte della società scozzese che si era formata pochi anni prima, o meglio, pochi relativamente, ma forse una cinquantina di anni prima, quando nella seconda metà dell'Ottocento inizia dall'Italia un'emigrazione in Inghilterra e in Scozia. Da dove vengono questi emigrati? Da Barga, dalla Val di Taro, quindi Bardi, Parma, quella zona lì, in parte ancora un po' della provincia della Spezia, e poi da un'isola, diciamo, da una zona a cavallo fra la regione Campania, la regione Lazio, quindi fra Frosinone, Caserta, Picinisco, eccetera. Ora, sarebbe interessante capire come mai ci sono questi flussi così mirati da certe zone in certe zone come quelle della Scozia, e sarebbe tutta una storia interessante da approfondire. Probabilmente molto è legato nel nostro caso della Valle del Serchio alle vicende dei Figurinai, che per primi fecero da apripista verso questi nuovi paesi e poi probabilmente riconvertirono la loro attività itinerante in attività stabile legata al discorso della ristorazione. È chiaro che la seconda metà dell'Ottocento era un periodo particolarmente interessante da un punto di vista economico per l'Inghilterra. Siamo nel pieno dell'epoca vittoriana, quindi un grande impero, grandi risorse economiche, grandi opportunità. No, non c'è problema, tanto poi non leggo nulla. Grandi opportunità di lavoro, e in questo filone si inserisce l'intelligenza, l'imprenditorialità, la voglia di fare tipico dell'emigrante, in particolare degli emigranti della nostra zona. Per cui questi nostri antenati vanno e cercano di inserirsi in questo mondo e cogliere quelle che sono le opportunità economiche più interessanti. Capiscono che è un momento in cui questa ricchezza, legata appunto, come dicevamo prima, alle opportunità economiche dell'epoca vittoriana, fa sì che c'è una certa disponibilità verso il tempo libero, verso i bar, verso i ristoranti, e quindi indirizzano la loro professionalità verso questo tipo di settore che noi ora, in termini moderni, chiameremo quello dei servizi. Nascono quindi prima dei bar, dove si vendono, come voi tutti ben sapete, bevande non alcoliche, perché le bevande alcoliche erano appannaggio esclusivo dei pub, e quindi si capisce che c'è un benessere un po' più diffuso, per cui la domenica le famiglie vanno al mare, hanno più tempo libero e quindi sono disponibili a spendere un pochino di più in questo settore, e quindi si apre, diciamo, questo nuovo mondo. Barga si inserisce in maniera molto intelligente in questo flusso e in queste nuove prospettive economiche. Basta ricordare due grandi famiglie barghigiane che nella Scozia faranno fortuna e diventeranno dei grandi imprenditori nel settore prima della ristorazione e poi alberghiero, i Castelvecchi da una parte e i Nardini dall'altra, con le competizioni e l'antagonismo che questa ha creato. Ma dico questo solo per citare due degli esempi. Molto era il tessuto minuto di persone, di figure che creavano piccoli bar, piccoli ristoranti, e poi si evolvevano, diventavano fish and chips, e poi di lì ancora si creavano poi presupposti per creare alberghi, eccetera. Cioè la comunità barghigiana, la comunità italiana si sapeva inserire in maniera intelligente, creativa, nel tessuto economico e sociale della società inglese, in particolare in questo caso scozzese. Questo non fu sempre un'operazione facile, anche perché voi capite che molti, i nostri emigranti erano cattolici e andavano a inserirsi in un mondo protestante, e questo già era qualche motivo di attrito, di conflittualità. Non sto a raccontarvi anche le posizioni di certe parti della chiesa protestante scozzese nei confronti degli emigranti, posizioni molto pesanti. Ma non solo, creavano, delle volte creavano anche un po' una specie di invidia con la loro operosità, con la loro voglia di riuscire. Però appunto erano una presenza importante che costituiva un elemento significativo della società scozzese e della società inglese. Ben presto i figli di questi primi pionieri, che ripeto, aprirono i primi bar, poi le prime friggitorie, i primi fish and chips e così avanti, si inserirono bene nel tessuto sociale, andarono a scuola. Ebbero cariche all'interno delle municipalità, diventarono membri dell'esercito o di altre amministrazioni pubbliche, inserendosi in maniera corretta in questo mondo. Poi, e questo siamo diciamo dal 1880 fino diciamo agli anni 30, quindi questo mondo in qualche maniera continua in maniera proficua, senza scontri particolari con la società scozzese. Poi succede un fatto drammatico. Cioè, da una parte l'Italia e il fascismo. E quindi la prima domanda da farsi è: ma i nostri italiani in Scozia? E questa domanda non è che la ponga a caso, perché poi gli esiti le vedremo fra poco. Erano fascisti o no? Io direi di no, cioè non erano fascisti nella misura in cui non si poteva non essere fascisti. Mi spiego meglio. Voi sapete che il fascismo crea in tutto il mondo le famose case d'Italia, cioè che erano dei punti di riferimento dello Stato, come dire una specie di prefettura all'estero, dove chiaramente tu potevi andare per risolvere problemi fiscali, dove dovevi avere informazioni se dovevi pagare le tasse sulla tua casa a Barga, oppure se avevi diritto alla pensione in Italia, eccetera. Quindi diventava una specie di punto di riferimento. È chiaro che queste case d'Italia erano case gestite dal Partito Nazionale Fascista, cioè quindi in qualche maniera c'era questa identificazione. Ma se noi andiamo a vedere esattamente qual era la composizione sociale e politica di questa gente, noi potremmo tranquillamente dire che non ci fu, salvo pochissimi casi, un'adesione di questi nostri migranti al fascismo da poter giustificare quello di cui fra poco andremo a parlare. Cosa succede che mette in crisi questo meccanismo che era durato ormai 50-60 anni, creando dei rapporti solidi, stabili con la comunità scozzese e inglese in genere? L'entrata in guerra. Il 10 giugno crolla questo equilibrio che si era creato. E improvvisamente quelli che erano dei cittadini normali, che era il gestore del fish and chip in cui tu scozzese, tu poliziotto, tu insegnante, andavi a mangiare il tuo pesce e patate, oppure andavi alla domenica insieme ai bambini a prendere il gelato, andavi a prendere la bibita e compagnia bella, ti rendi conto che stai andando dai nemici. E E questo mette in crisi tutto quanto. Subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il primo consiglio di guerra è quello, diciamo, drammatico, perché ci si pone la domanda di cosa fare di queste persone. Non sono poche, sono circa 60.000, non è che si sta parlando di quattro gatti, di italiani che vivevano nel Regno Unito. E lì prevale una logica terribile, cioè prevale questo concetto che questi italiani avrebbero potuto essere la quinta colonna. La quinta colonna è un termine, diciamo, strano, che non fu coniato da Churchill, anche se la ripete, ma fu coniato da Franco, il generale Franco, quando durante la guerra civile spagnola, quindi pochi anni prima, lui concentrò il suo attacco delle truppe franchiste sulla città di Toledo. Quando tutti i suoi generali dicevano no, bisogna puntare su Madrid, e lui dice no, perché a Madrid noi abbiamo una quinta colonna, cioè abbiamo tanti sostenitori all'interno della città di Madrid che quando arriveremo provocheranno una sommossa che ci apriranno le porte della città. Quindi avremo, come dire, dei traditori a nostro favore all'interno della città di Madrid. Così furono visti gli italiani, cioè la quinta colonna del fascismo all'interno della comunità britannica. Per cui, da qui la frase infame di Churchill, che nel primo gabinetto di guerra disse: cosa ne facciamo degli italiani? Acchiappateli tutti. E inizia quindi questa vicenda tragica. E quando dico tutti, inizia un percorso dolorosissimo, non soltanto da un punto di vista degli affetti, dei nuclei familiari spaccati, delle situazioni incredibili che si determinarono, ma anche proprio il senso, diciamo, della stupidità che portò un'azione del genere. Furono arrestati tutti gli italiani, ma non solo gli italiani, anche tedeschi, austriaci, che avevano un'età compresa fra i 17 e i 65 anni. Furono prese persone che non avevano niente a che fare con il fascismo, come abbiamo detto, che erano ben inserite all'interno della comunità inglese. Furono presi antifascisti che erano scappati dall'Italia proprio per sfuggire al fascismo. E ne cito uno per tutti, Decio Anziani, che era un comunista, insomma una persona di sinistra che era scappato e addirittura viveva a Londra, e lavorava per creare una specie di governo ombra antifascista in Inghilterra, contro il potere fascista italiano. Furono presi dei personaggi insospettabili, ve ne dico uno per dire l'assurdità e l'ottusità, di questa scelta. Un ingegnere della Pirelli. E sapete che la Pirelli non solo faceva pneumatici, ma faceva anche rivestimenti dei cavi elettrici. Ora, in quel momento, in quegli anni, i tedeschi sperimentarono e misero in uso, in produzione, delle mine magnetiche, per cui disseminarono tutta la zona intorno all'Inghilterra di queste mine magnetiche. Le navi inglesi che attraversavano questi settori saltavano, perché andavano a interferire nell'ambito di questo rapporto elettromagnetico con questa mina e saltavano. Questo ingegnere inventò con questa tecnologia di questi cavi una specie di controcampo magnetico che in qualche maniera neutralizzava il campo magnetico della mina e il convoglio poteva passare indenne. Gli avrebbero dovuto dare il premio Nobel? No. Fu arrestato in quanto italiano e quindi seguì le sorti appunto di quelli disgraziati che finirono sulla randella stradale. Questo per dirvi che fu una follia collettiva. Ora, tanti sono gli aspetti che sarebbero da analizzare, sia da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista sociologico. Gli inglesi si sentirono traditi da queste persone che credevano amici, eccetera. Quindi, poi sapete, in tempo di guerra scattano dei meccanismi che è difficile, capire quando uno si sente aggredito e quindi diffida di tutto e di tutti. Però inizia il percorso di queste persone, che è un percorso terribile, che vede appunto delle situazioni al di là di ogni immaginabile realismo, di persone che vengono arrestate, di anziani che vengono, cioè, questi poliziotti, abbiamo delle testimonianze bellissime, drammatiche, di poliziotti che vanno a arrestare gente che aveva il bar, il ristorante in cui il poliziotto stesso andava tutti i giorni a mangiare, e questi dicevano: ma cosa ho fatto? E questi dicevano: no, non lo so, ma vieni via che ti devo portare via. Oppure il caso assurdo di una persona, un papà anziano che si vede portato in una specie di questi campi di, non dico di concentramento, ma di smistamento, dai quali poi sarebbero partiti per andare sulla Randora Star, e il filo fuori del filo spinato di questo campo, a fare la guardia lui insieme ad altri italiani, c'è suo figlio. Suo figlio che era in età di leva e si era arruolato nell'esercito inglese tranquillamente, come avrebbe fatto se fosse stato qui in Italia. Quindi è l'inizio di una follia collettiva, che poi è la follia della guerra, ma è l'inizio di una lacerazione terribile di questa società. Addirittura i primi giorni si creano dei fenomeni xenofobi, cioè le vetrine di questi bar, di queste friggitorie vengono spaccate, vengono lanciati sassi, si cerca di incendiarli, gli uomini sono stati arrestati e le donne sono al piano di sopra, nella casa, a guardare dalle finestre cosa gli sta succedendo, e con tutto quello che poi sarebbe successo nei giorni successivi, cioè dover gestire un'attività senza gli uomini e cercare di sopravvivere, magari donne e figli, per periodi e per un percorso estremamente difficile. Questi uomini furono presi, furono portati in campi, diciamo, di smistamento. Alcuni andarono su questa famosa isola di Man, e poi, appunto, portati a Liverpool, dove imbarcati su questa Randora Star. Era come dire, una nave eccellente della flotta Star, una nave da crociera che era stata in qualche maniera riadattata per poter portare questi immigrati. Oggi pomeriggio Andrea Giannassi ha fatto alcune riflessioni anche interessanti, perché una delle accuse che vengono fatte all'Inghilterra fu quella di non aver contrassegnato questa nave con i segni della Croce Rossa, anzi addirittura aver messo del filo spinato e aver messo due cannoni, uno a prua e uno a poppa, in maniera tale che non si capiva se era una nave da guerra oppure no. Andrea Giannassi ha spiegato anche in maniera interessante come non fosse possibile così automaticamente, dall'oggi al domani, far diventare una nave da nave civile a una nave ospedale. C'erano delle regole particolari che non furono rispettate, comunque forse era impossibile rispettarle, ma comunque la presenza di persone armate a bordo, la presenza di due cannoni, la presenza del filo spinato fece sì che questa nave fosse scambiata per una nave da guerra o comunque una nave da carico, e quindi soggetta al bombardamento. Chi fu che l'affondò? Fu un asso della marina tedesca. Fu un sommergibilista che si chiamava Gunther Prien, che era famosissimo perché era stato addirittura insignito dei più alti onorificenze da parte di Hitler stesso, perché lui era stato quello che l'anno prima aveva fatto la famosa beffa di Scapa Flow agli inglesi, perché erano riusciti con il suo sommergibile a entrare in questa base militare del nord della Scozia, ritenuta inespugnabile, e avevano silurato una di quelle che erano le navi ammiraglie, la Royal Hawk della marina militare inglese. Dopo lui aveva poi, diciamo, silurato e affondato moltissime navi cargo e navi da guerra. Dopo un periodo molto lungo di navigazione nel mare del nord, Gunther Prieg ritorna in Germania con il suo sommergibile per lavori di manutenzione. A bordo ha finito tutti i siluri salvo uno. Perché? Perché era un siluro difettoso. Parte e inizia il percorso di ritorno per la Germania. Arriva all'altezza delle coste irlandesi il 2 di luglio e nel periscopio vede questa nave, questa strana nave che lì per lì non riesce a configurare. Però la presenza di due cannoni, il colore grigio, il filo spinato, eccetera, gli fa supporre, forse legittimamente, come diceva Giannasi oggi, che si trattasse di una nave da guerra. Punta. E dice, come diremmo noi in Italia, o la va o la spacca. Pigia il pulsante, se il siluro parte bene, se non parte, continuiamo il nostro viaggio verso la Germania. Purtroppo il siluro partì, colpì la Randora Star all'altezza della sala macchine. Poche ore dopo la nave affonda con la sua tragedia di morti, e fra questi moltissimi italiani, moltissimi barchigiani, abbiamo detto 14-15, forse qualcosa di più di vittime, molti superstiti, tantissimo dolore per le comunità italiane, barchigiane e anche scozzesi di questo evento, un evento che fu poi cancellato dalla memoria, rimosso. Per vari motivi sarebbe interessante, ma anche lungo parlarne, e che soltanto pochi anni fa, grazie appunto a una studentessa che faceva una tesi di laurea, il cui padre era di Bardi, Bardi appunto una zona dell'Appennino Parmense che ha avuto ben 40 e 48 vittime sulla Randora Star. E quindi andando in vacanza in questo paesino sentivo parlare di questa storia, eccetera, eccetera, c'era questa cappella e quindi lei fece questa tesi di laurea. Poi un bel giorno si presentò da noi alla Fondazione Cresce e disse: ma c'è questo tema, c'è questa storia, mi dai una mano, cerchiamo di approfondire questa vicenda, questa cosa, perché non è una storia di guerra, qui la guerra non c'entra nulla, cioè questa gente è stata la vittima inconsapevole di fatti molto più grossi che gli sono passati sulla testa, sono stati schiacciati da vicende di cui loro non hanno minimamente colpa e si sono trovati, diciamo, vittime di schiacciati da una macina molto più grossa e rimane ancora l'amarezza dell'oblio, cioè queste persone non hanno né un ricordo né una memoria, perché appunto sono sparite nel nulla. Alcune intese malamente come fascisti, altri no, perché non lo erano, però sono sparite nel nulla. E così iniziò questo percorso. Andammo in Inghilterra, trovammo gli ultimi sopravvissuti, andammo, insomma, facemmo tutta una serie di interviste, e è uscito un libro, è uscito questo filmato, eccetera. È stata un'occasione molto bella perché è stato l'inizio di un percorso che è arrivato ad oggi. Ed oggi, ad 80 anni da quel tragico evento, abbiamo il piacere di trovare stamani mattina sulla rassegna stampa della Presidenza della Repubblica una nota del Presidente Mattarella che ricorda che 80 anni fa ci fu una tragedia di immigrazione o di emigrazione di gente incolpevole che fu schiacciata dalla storia. Ricordare queste persone è non solo un atto dovuto, ma è anche un fatto importante per noi, per non ripercorrere questa strada di questi errori della guerra e di rendersi conto di come il mare ha inghiottito i nostri migranti. Oggi purtroppo inghiotte altri migranti, tant'è vero che il Mediterraneo è diventata una grande tomba e che quindi le vicende della storia schiacciano i più deboli e quindi la memoria e l'attenzione a questi fatti ci può essere importanti per non ricommettere gli stessi errori.